Anche questo sabato abbiamo pensato di riproporvi alcune delle voci, delle testimonianze, dei servizi e degli argomenti che sono stati affrontati nel nostro quotidiano culturale Cult, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11.30 fino alle 12.30. E allora eccoli, buon ascolto. Torniamo a parlare di un importante artista a cui è dedicata una mostra di cui abbiamo a lungo parlato a Palazzo Reale. Parliamo di Enrico Bai. Bai Shebai è il titolo della mostra, appunto, in corso a Palazzo Reale, ma noi adesso andiamo al Castello Sforzesco perché Multiplo Bai propone un altro tipo di esposizione che è andata a vedere per noi Manuela Accinno, a cui do il bentornato. Buongiorno.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutti. Esatto, la mostra al Castello Sforzesco nella Sala delle Arti Decorative è visitabile fino al 17 marzo, è il titolo Multiplo Bai, opere dalla raccolta Bertarelli, ed è una mostra collaterale in occasione, come hai ricordato tu, dell'anniversario. E la mostra si compone di 20 opere che provengono dal fondo Bai. Intorno alla metà degli anni 70 l'artista donò al Comune di Milano oltre 600 opere che confluirono proprio nella raccolta Bertarelli. Questo fondo praticamente raccoglie le opere che caratterizzano, diciamo, tutta la sua attività, vanno dagli anni 50 fino alle ultime ricerche, e con un focus sugli anni 70. Quindi in questa mostra noi troviamo 20 opere che provengono da questo fondo, e sono i multipli, libri d'artista, la ceramica e la grafica. Quindi sono 20 opere che in qualche modo piccoline, perché comunque la mostra è piccola, però nell'insieme ci forniscono, comunque possono dare un assaggio, un'idea di quella che era la molteplicità dell'attività dell'artista. Noi sappiamo che Bai ha lavorato con un'infinità di materiali, numerosi linguaggi artistici, in particolare il collage, polimaterici e policromatici, e la sua ricerca fondamentalmente si può dividere in due filoni: una parte più ludica, come si può vedere anche in mostra, ci sono anche opere ceramiche che hanno dei soggetti molto allegri, però accompagnata sempre dall'altra, diciamo, da un impegno sociale e politico forte. Insomma, noi ricordiamo i funerali dell'anarchico Pinelli del 72, insomma, non si è mai
tirato quadro su cui Radio Popolare, come tu ben sai, Manuela, si è veramente spesa tantissimo con il suo ex direttore, che ci piace ricordare, Piero Scaramucci con Tiziana Ricci. È un quadro per noi molto molto importante. E poi sono sicura che volevi aggiungere qualcos'altro.
Esatto, il percorso espositivo, queste 20 opere si trovano all'interno di alcune vetrinette, poi parlerò dopo, diciamo, dell'allestimento. Le sezioni più interessanti, almeno quelle che io ho trovato un po' più particolari, sono state la sezione dei libri d'artista. Noi sappiamo che il libro d'artista è un libro molto particolare, a volte anche esempio unico, realizzato dall'artista in tutte le sue fasi, seguito dall'artista in tutte le sue fasi, ma nel caso di Bai lui utilizza dei materiali anomali. È in mostra al Castello Alessandro Sforzesco troviamo il suo libro oggetto, che è l'Uovo di Saffo, realizzato tra il 1999 e il 2000 insieme ad Alda Merini, ed è un'opera scultorea composta di legno e uovo di struzzo. All'interno del basamento, quindi dove poggia l'uovo, noi troviamo 5 frammenti di Saffo riletti da Alda Merini, stampati su fogli di papiro originale egiziano. È una bomboniera praticamente, e il titolo e la forma derivano da alcuni versi della poetessa greca, che fa riferimento alla nascita di Elena. In alcune versioni della mitologia, Elena di Troia era la figlia di Leda, la fanciulla sedotta da Zeus nelle sembianze di un cigno. E secondo me è proprio una chicca. E poi invece abbiamo nei multipli un'altra sezione, un'altra vetrinetta che mi è piaciuta molto, perché i multipli sono delle opere progettate dall'artista nell'arco di un decennio, quindi vanno dal 65 al 76 circa, e sono state progettate, realizzate per essere prodotte in serie. In mostra noi troviamo il Punching General, e fa riferimento a tutta la serie dedicata da Enrico Baia alla figura del generale, ed è una sagoma stilizzata. Ne troviamo proprio al Castello Sforzesco, una sagoma stilizzata di un generale montato su una molla come un pungiball, realizzato con medaglie e plastiche, ed è il simbolo, ovviamente lui tutta la serie dei generali l'ha realizzata perché erano il simbolo dell'arroganza del potere, però nell'opera, nella sua ricerca artistica, lui non smitizza mai, mettiamola così, non sminuisce mai la pericolosità del generale, però è un attacco, comunque una riflessione sul potere e sulle sue figure. E qui ritorna il fatto che lui utilizzasse anche l'elemento ludico per raccontarci poi qualcosa di molto più importante. E infatti in mostra è molto particolare, perché è bello grande e viene voglia veramente di colpirlo, perché è molto morbido. E la mostra è carina, è fatta bene e offre sicuramente un'idea generale, ovviamente un assaggio, e abbiamo anche delle fotografie di Enrico Bai nel suo studio, però l'allestimento secondo me non è adatto, perché tutte le opere sono inserite all'interno di vetrinette. Qual è il problema? Tutte queste opere, i libri d'artista, sono molto colorate, molto dettagliate, e non si riesce a dare attenzione a ogni oggetto in maniera precisa, perché per esempio l'uovo di Saffo andrebbe visto girandoci attorno, perché è veramente dettagliato, e ci sono delle frasi di Alda Merini, elementi decorativi che chiusi in una vetrinetta, tu non riuscendo a guardarlo in tutta la sua interezza ti perdi tanto, perché nella vetrinetta hai solo una visione frontale, quando provi a girare sei troppo lontano dall'opera, certo. Quindi non aiuta, è peccato, perché l'idea è anche carina, piccola, perché non è necessario fare qualcosa di grandioso, però sicuramente queste opere inserite all'interno di vetrine non riescono a dare, a esprimere il loro massimo, perché poi c'è il riflesso, quindi molti colori, insomma sono molto dettagliate le sue opere, richiedono quasi proprio una vicinanza estrema, e con un vetro tu hai sempre una distanza che non ti permette di cogliere appieno magari dei dettagli particolari, perché una delle sue caratteristiche è proprio quella, sono opere colorate e molto dettagliate, e quindi non capisco bene questa scelta, cioè da una parte la capisco perché comunque sono opere anche uniche, però andava sicuramente ragionato meglio, peccato, perché in realtà vale come, insomma, come mostra.
Benissimo, ce l'hai descritta insomma in modo molto efficace, e ricordiamone allora gli estremi.
Esatto, la mostra si tiene presso il Museo delle Arti Decorative del Castello Sforzesco ed è visitabile fino al 17 marzo 2025. Aggiungo questo, il costo è di 5 euro, però con il biglietto si può visitare tutto il Museo del Castello Sforzesco, anche le altre sale, quindi è anche un'occasione magari carina, insomma, per vedere questa, insomma, i musei del Castello Sforzesco.
Benissimo.
Se fosse interessato.
Allora, grazie ancora, grazie Manuela Cinno. Ne approfittiamo perché la prossima settimana ci sarà una settimana speciale per CALT, che appunto vi riproporrà alcune delle cose che vi abbiamo raccontato per tutto il 2024. Dunque un augurio di buon anno, Manuele, grazie davvero.
Grazie a voi, ovviamente so che Tiziana ci ascolta, quindi un abbraccio a Tiziana.
E buon anno anche a lei.
E a tutti, insomma, gli ascoltatori, insomma.
Grazie mille, a risentirci. E ritorna anche in questa stagione 2024-2025 l'appuntamento, un classico, con i Legnanesi, il loro nuovo spettacolo Ricordati il Bonsai, che è già un indizio importante per capire cosa succederà alla famiglia Colombo: Antonio Provasio, Teresa, Enrico Dalceri, Mabilia, Italo Giglioli, Giovanni, che dal loro cortile, come devo dire hanno fatto più di una volta negli anni passati, si sposteranno verso una nuova avventura che li porterà questa volta davvero lontano, lontano. Io prima, facendo una crasi, ho detto l'intervista quest'anno la farà Enrico Provasio, poi mi sono corretta, poi ho detto Antonio Provasio, invece no, è Enrico Dalceri, la Mabilia. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, avete mangiato tanto a Natale?
Allora, io mi sono un po' tenuta, però so di casi importanti, insomma, di
ecco, un po' come tutti, dai.
Allora, io intanto ammiro la locandina dello spettacolo, che lo ricordo intanto, ritorna nella sua collocazione dove ormai da anni, al teatro Repower di Assago, insomma resterà come sempre per quasi due mesi in scena, giusto?
Giusto, fino al 16 febbraio.
Si sa, insomma, che quando ci sono i Legnanesi niente è mai scontato, nel senso che loro sono maestri dell'improvvisazione, anche se hanno solidi testi, come sempre, spesso legati anche a tradizioni antiche,
certo.
E anche invece all'attualità, perché li aggiornano proprio come si fa, insomma, in una compagnia che della commedia dell'arte ha sempre tenuto conto, sia pure con una sua cifra molto precisa. Ma esco dal ruolo di critico teatrale, la smetto di fare conferenze e entro invece nell'argomento. Dicevo, io ammiro questa locandina dove la Mabilia spicca meravigliosa in un kimono, perché?
Ma Ma perché? Perché quest'anno Michel Del Brocco ha scritto ancora un'ennesima volta un testo molto moderno, quindi pieno di tradizione ma con battute divertenti senza essere volgari, entrando in Giappone. Perché? Perché praticamente da un'idea di scrivere su Tinder la Carmela, la Carmela del nostro cortile, per cercare appunto di trovargli un moroso.
Perché il marito è morto da sempre della Carmela, esatto, cioè il ritratto attaccato sempre, no?
Sì, esatto. Allora, la Carmela ci invita tutti ad andare con lei in Giappone. Perché? Perché su Tinder ha conosciuto un ricco imprenditore giapponese che gli promette una grossa eredità. E quindi lei
in cambio però di
dividerlo con voi.
Di un'attività non semplice, giusto?
Certo.
Deve andare ad assistere qualcuno, questo è scritto nel comunicato stampa, lo possiamo dire.
Purtroppo deve andare in un altro mondo, insomma.
Quindi bisogna prendersi cura di, come dire, di una persona bisognosa, in difficoltà, ma però dall'altra parte del mondo, in cambio di questa grande eredità che Carmela vuole condividere
con noi, con la famiglia Colombo,
con la sua famiglia acquisita.
Esatto, il tutto condito come sempre da bellissimi quadri musicali ispirati al Giappone, il primo tempo che ci si dove Maviglia ballerà un cha 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 in mezzo a tanti samurai, e poi appunto per coronare i 75 anni della compagnia, il finale primo tempo è dedicato a tutti i sogni e i viaggi della Maviglia, quindi si va in Spagna, in Brasile, in Parigi, fino ad arrivare a New York.
È un bel
spettacolo sempre ricco di allegria e di risate, di sane risate.
Enrico Mabilia, allora, il balletto dei samurai mi ha immediatamente, come dire, scatenato la fantasia. E quindi i samurai sono sempre il vostro celebre balletto con cui reclutate, insomma, ragazzi in ogni dove, boys in ogni dove, per poi formarli.
Noi cerchiamo sempre ogni anno di ragazzi nuovi da queste scuole di musical a Milano. Perché i ragazzi sono molto giovani, quindi ogni anno certi ci abbandonano, certi rimangono perché trovano lavoro, certi quindi se ne vanno e arrivano altri nuovi ragazzi, quindi facciamo un reclutamento ogni anno.
Questo però è un'attività importante di formazione, perché con voi, lo dite giustamente, lo dite anche nel sottotitolo, Rivista all'italiana, siete fra i pochi che continuano a farla.
Esatto, noi siamo gli unici praticamente che portano avanti questa tradizione da ben 75 anni, veramente una cosa. Quest'anno arriviamo fino a Roma, vedi te.
Chissà se anche stavolta penseranno che stiate recitando in francese, come successe tanti anni fa. Io sono una fan, quindi insomma, cioè, per cui non... Sapete che noi questa intervista la facciamo con i legnanesi tutti gli anni, perché Antonio sostiene che porta loro bene, che in qualche modo è apotropaica.
Esatto. Cioè, esatto, che voi davvero ci portate molto molta fortuna, quindi ogni anno vi aspettiamo.
Certo, assolutamente non ci perderemo, ricordati. Grazie. Il bonsai, però chiedo un'ultima cosa ad Enrico, poi lo lascio andare, insomma, perché c'ha mille cose da fare, anche perché il debutto incombe. Chiedo ad Enrico Mabilia un'altra cosa, rivelami una cosa, rivelaci solo a noi. Oddio, una cosa. Vieni aggredito da un gruppo di bambini?
No,
perché sento dei rumori di fondo. Insomma, se devi metterti in salvo, insomma, fai il nostro nome e noi interveniamo. C'è una signora che litiga, o comunque che afferma.
Tutti dopo Natale, dopo questo.
Sono più nervosi invece che più buoni.
Mamma mia, veloci, mamma mia.
Sì. Allora, no, dicevo, Enrico, una cosa, rivelaci una cosa dello spettacolo, un dettaglio, un particolare, una cosa che magari riguarda proprio la Mabilia, che dici solo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
No, non fammi dire cose che poi... No, non puoi.
Una battuta! Una battuta della Mabilia, quella che ti piace di più?
Adesso guarda, mi trovi impreparato perché è una domanda abbastanza.
E allora la mise, quella che ti ha, come dire, il costume, visto che
il kimono giapponese è tanta roba, perché è originale. Noi siamo quest'anno dei kimoni giapponesi regalati, pensa, da una nostra fan giapponese che tutti gli anni viene a vederci.
Che fortuna, quindi sono veri kimoni, non sono riprodotti.
Veri kimoni in seta pura.
Non so se si dice kimoni, lo dico da ignorante, perché probabilmente non si dice kimoni, ma kimono anche al plurale.
Kimono al plurale, sì, infatti, è vero. E quindi sarà alla prima, ci sarà anche la nostra fanti, prima fila, che per onorare questa cosa.
Ma il kimono lo porta anche la Teresa?
Ma certo, anche il Giovanni.
Anche il Giovanni in kimono, quella.
Tutti in kimono.
Bene, perfetto.
No, molto bello.
Allora, i legnanesi stavolta, ricordati il bonsai, vanno in Giappone, però se in fondo riconosciamo e sappiamo che poi il cortile ha un richiamo, insomma, irresistibile. E quindi grazie per essere stato con noi, Enrico Dal Ceri, un saluto a tutti
grazie
i legnanesi.
A voi, tanti
allora,
auguri a tutti, buon anno.
Tanti auguri, buon anno a voi, al vostro pubblico. Ciao.
Grazie, tanti auguri a tutti. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino, il Cerutti. Cerutti Gino.
Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago.
Era un mago.
20 anni biondo, mai una lira per non passare guai. Fiutava intorno che aria tira e non sgobbava mai. Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago.
Era un mago.
Una sera una strada scura, occhio c'è una lambretta, fingendo di non aver paura, il Cerutti monta in fretta. Ma che rogna nera quella sera, qualcuno vede e chiama, veloce arriva la pantera e lo beve la madama. Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago.
Era un mago.
Ora è triste e un poco manomesso, si trova al terzo raggio, è lì che attende il suo processo, forse viene fuori a maggio. Si è beccato un bel 3 mesi il Gino, ma il giudice è stato buono, gli ha fatto un lungo fervorino, è uscito col condono.
Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago. Era un mago.
È tornato al bar Cerutti Gino e gli amici nel futuro, quando parleranno del Gino, dirà che è un tipo duro.
Parliamo di Il doppio sguardo, edito dal Pozzo di Giacobbe, di Marco Garzoni, a cui do il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
Grazie a voi dell'invito, eccomi qua.
Allora, la prima cosa che dico è che Il doppio sguardo è anche un'associazione di cui lei è presidente, giusto?
Giustissimo.
Ecco, esatto. E che persegue delle
abbiamo
finalità.
Anche un sito con tutta una serie di documenti, considerazioni, blog. Siamo da poco più di un anno costituiti, ma siamo abbastanza attivi e vegeti.
L'idea è quella, no, credo, dell'associazione, poi veniamo subito al libro, di perseguire degli obiettivi che siano di solidarietà, di civismo, attraverso la cultura, la formazione, giusto?
Certo, giustissimo, col particolare che molti di noi sono anche attivi dal punto di vista professionale nell'attività di cura, nello specifico nell'attività di psicoterapia o comunque di sostegno psicologico, quindi questo ci consente, un po' per la formazione, un po' per la sensibilità personale, un po' per gli scambi continui tra noi, di avere, di qui il doppio sguardo, di cercare di avere un punto d'osservazione altro su noi stessi e sul mondo, cioè avere certo preoccupazione, cura per l'individuo, per la persona, per la donna, per l'uomo, per il giovane, la giovane, eccetera, ma nello stesso tempo avere alta preoccupazione per il contesto sociale e per il contesto culturale in cui viviamo oggi.
Quello proprio non bisognerebbe dimenticarlo, perché insomma, produce effetti sull'individuo molto importanti, no?
Lo vediamo. La vera sfida di oggi. Tenere presente che il mondo dell'individuo è intoccabile, però noi siamo unici, non siamo soli. E questo invece è qualche cosa che solitamente sfugge. L'unicità è quella che viene più volte considerata, prevalentemente considerata nell'attività di cura, ma questa unicità non deve assolutamente far perdere la comunità in cui un soggetto è inserito e non deve far perdere di vista i legami personali, i legami con l'ambiente, i legami con chi è vicino, la famiglia e tutto, ma i legami anche con chi non c'è, ma di fatto è come se esistesse, vedi la metafora dei migranti, che sono persone reali, concrete, che arrivano, ma sono il continuo ricordarci, tirarci per la giacchetta e dirci che l'altro esiste con un sacco di
bisogni. Soprattutto non è un problema con la P maiuscola, depersonalizzandolo, sì.
Anzi, è una risorsa, ed è uno dei problemi che non lo si considera invece come una risorsa, cioè l'altro che arriva, qualunque sia la provenienza, il bisogno, eccetera, ci ricorda proprio questa dimensione collettiva, parola oggettivo oggi a Borri, ma il collettivo è la nostra vita, insomma. No?
Sulla questione del collettivo proprio ci troviamo d'accordissimo, e credo molti di coloro che ci ascoltano, penso. Insomma, oltre a lei, oltre all'attività, insomma, di psicologo, di analista, di giornalista, ne abbiamo parlato spesso di che cosa fa Marco Garzonio, lei è anche poeta, e vorrei attaccarmi ad un premio che leggendo il suo libro e rileggendo la sua biografia l'ha definito costruttore e narratore di sogni, perché il doppio sguardo è con uno stratagemma, diciamo così, letterario, autorale, un'interlocutrice ideale, una giovane donna, no? Che è destinataria delle sue considerazioni, è un invito a ritrovare la capacità di meditare.
Certo, e partendo dalla considerazione che poi non l'abbiamo dimenticato, ma è un filone antichissimo, che la meditazione in realtà vuol dire curare. Noi attraverso la meditazione non facciamo altro che curare noi stessi. Perché? Ma perché ci raccogliamo, perché stacchiamo, magari anche per poco, ma stacchiamo rispetto a preoccupazioni nostre, paure nostre, pressioni nostre o sollecitazioni esterne, e ci riprendiamo in mano, e cerchiamo di guardare oltre che vedere, perché noi magari andiamo, vediamo, ma non guardiamo, quindi non abbiamo la percezione di quello che ci sta attorno. Quindi questa colloquio, che è uno stratagemma letterario, eccetera, con questa giovane donna, un parlare a lei in realtà è parlare anche a me stesso, ma ciascuno quando parla con sé in realtà parla con gli altri, perché sennò si chiuderebbe in un solipsismo sterile e quasi al limite della deriva proprio tremenda dell'isolamento, di tanti isolamenti che oggi ci sono, insomma.
Mi vengono in mente molti libri di culto settecenteschi, ottocenteschi, in cui l'epistolario è lo strumento, no? Letterario con cui l'autore si rappresenta come altro da sé, e visto che di altro abbiamo parlato, credo che sia interessante questo punto. Nella nota introduttiva lei scrive anche che meditare diversi riferimenti che leggerete in questa nota è uno spunto per meditare seriamente su come si relazionano gli uomini con le donne, leggo dalla nota introduttiva, ma anche sul femminile che ogni maschio ha in sé, anche se lo misconosce, lo teme, lo fugge, lo detesta e magari se ne vergogna. Questo mi sembra talmente attuale che
l'ho scritto apposta, perché questo è un filo rosso che percorre l'intero libro, però il problema era proprio nell'introduzione farlo capire fin da subito, insomma, che in tutto il discorso, in tutte le polemiche, le tragedie di questi nostri giorni, insomma, il tema davvero è cambiamento, bene, ma il cambiamento deve essere un cambiamento che parte proprio da un modo diverso che l'uomo ha di se stesso, deve avere di se stesso, perché se noi facciamo solo il discorso importantissimo, figuriamoci, dell'educazione affettiva, dell'educazione, stiamo ancora all'esterno, teniamo qualche cosa come fosse un fenomeno che ci riguarda, sì, però che lo possiamo affrontare o addirittura illuderci di risolverlo con tutta una serie di attività formative, appunto l'educazione, eccetera. No, il primo punto è riconoscere questa dimensione che l'uomo trattino maschio, cioè ha dentro di sé l'anima, il femminile, l'altro da sé, uno ce l'ha dentro, e invece questa idea spaventa gli uomini. Se tu non riconosci prima il femminile che è in te, fai fatica poi a riconoscere la donna in quanto tale all'esterno. Questo è un lavoro delicato, difficile, a volte utopico, ma è un lavoro da fare assolutamente. Noi torniamo indietro a decenni fa, vi ricordate quando si parla dell'uomo a una dimensione, e lì era riferito soltanto, prevalentemente perlomeno, ai rapporti sociali. No, riportiamolo all'individuo, riportiamolo al soggetto. Ecco, il soggetto deve riconoscere la sua dualità interna, cioè l'aspetto che è riferito a chi è lui, cosa fa, cosa sente, eccetera, ma anche come uomo scoprire questa dimensione femminile, o se preferite una parola più colta, animica, cioè di anima che ha dentro, che è quello che poi lo mette in relazione con gli altri, lo mette in relazione col mondo, lo mette in relazione con le persone che incontra, le persone che ama, le persone con cui ha relazioni. Questo è un passaggio, a mio avviso, davvero decisivo per capire molte tragedie del giorno d'oggi. Il possesso che certi uomini mostrano è perché non riconoscono quello che hanno dentro, perché se no non avrebbero bisogno di possedere, ma perché ce l'hai dentro quella parte lì.
Come sempre è una professione di grande, grande, grande debolezza, come tutte le violenze. Dentro e fuori è il titolo del terzo capitolo, e come tutti gli altri capitoli comincia dando definizioni diverse di doppio sguardo il titolo del libro. C'è un punto, uno dei paragrafi che è intitolato La sentinella della notte, in cui si fa riferimento a Isaia, Sentinella, che punto è la notte, e mi è venuto in mente Shakespeare con Macbeth, che è completamente perduto nella sua violenza, per l'appunto, che si fa la stessa domanda. Non tutti lo sanno che Shakespeare l'aveva tratto dalla Bibbia, quel famoso verso, insomma, del Macbeth.
Sì. Ed è quello che riguarda l'individuo, riguarda le relazioni private, ma è quello che, ma scusate un po', oggi quanto manca dalla notte fra Israele e Gaza, i palestinesi, Russia e Ucraina, ma ci siamo dentro in questa notte qua e ci domandiamo quanto manca. Siamo davvero sentinelle di quello che succede? Ci riconosciamo in qualche modo coinvolti, corresponsabili di quello che sta succedendo? Ecco, questo è, la ringrazio di questo, questa evocazione di questo capitolo, perché poi tra le altre cose noi il dentro e il fuori di solito lo vediamo per le cose più clamorose, infatti l'esempio che faccio è le carceri, no? Ma di fatto questo riguarda, noi a volte siamo imprigionati da noi stessi, in queste situazioni, in questo momento il mondo è prigioniero di se stesso, della propria nell'Occidente, poi in maniera particolare, della propria incapacità, assoluta incapacità di avere questa leggerezza, perché è anche una questione di leggerezza, di riuscire a vedere insieme il dentro e il fuori, cioè recuperare una cultura della et non dell'out, cioè perché sennò finiamo con tutte le proiezioni e gli immigrati e quelli dall'altra parte del muro e eccetera eccetera, no?
Assolutamente sì, poi c'è molto altro ovviamente. Io mi soffermo su alcune delle cose che mi hanno particolarmente colpito, anche per il posto dove lavoro, insomma, che mi porta a contatto con molti degli argomenti che Marco Garzoni attraversa, insomma, con questo piglio così leggero, che ho apprezzato molto, leggero nel senso che non sale mai in cattedra, e forse anche lo strumento che ha utilizzato, quello di parlare a una giovane donna, fa in qualche modo fa l'impresa. Il decimo capitolo, Cambiare la storia, secondo me è importantissimo. Ci arriviamo, ovviamente leggendo il libro prima si capisce come possiamo cambiare la storia, non da soli.
Assolutamente, questa è un'illusione, l'illusione dell'Homo Faber, che si credeva capace di fare tutto, no, siamo con gli altri, siamo insieme agli altri, siamo assolutamente, ripeto, come ho detto prima, certo, viene prima l'individuo, è fondamentale tutto questo, però di fatto tu non cambi la storia se non cambi te stesso, non cambi le relazioni se non cambi il tuo modo di approcciare l'altro, di approcciare le situazioni, insomma. C'è questa continua consapevolezza che dobbiamo avere, non so, un altro riferimento, lì proprio in quel capitolo io parlo del essere, sentirsi d'esempio, ma come possiamo immaginare che i cittadini vadano a votare se siamo i primi come classe politica, come classe dirigente, come media che trasmettono in un certo modo, siamo i primi a trasmettere l'esempio che gli altri non contano nulla, ma se uno non conta non corrispondono a votare, insomma, questo può fare un altro esempio. Quindi il discorso che le cose possono essere cambiate se siamo noi i primi a cambiare, questo è fondamentale.
E infatti è così. Allora, il doppio sguardo, lettera a una giovane donna per meditare, ritrovare se stessi, cambiare il mondo, come abbiamo appena detto, Il pozzo di Giacobbe, Marco Garzonio, grazie per avercelo raccontato. Buon lavoro.
Grazie a voi e tanti auguri. Arrivederci.
A presto.
Complimenti per il lavoro che fate. Grazie.
Grazie mille.
Wait for you, and though I said I won't, you know I do. The winter will be long, and even longer when I spend it on my own.
Watching icicles melt while bracing myself for home. I'm gonna turn your life upside down. I'm gonna turn your life upside down. I'm gonna turn your life upside down.
Upside down.
I'm gonna turn your life upside down.
Kiss me, or else you'll have to miss.